Andiamo a questa notizia interessante che abbiamo trovato in La Stampa. Una lezione che speriamo che il mondo imparerà dalla storia, ma secondo le profezie non sembra proprio. Hanno trovato la nave che ha trasportato la bomba di Hiroshima. Quindi hanno fatto delle ricerche e hanno trovato nell'abisso quello che è rimasto di questa nave. Ma con questa nave c'è una storia molto interessante, molto profonda, che adesso studiamo.
Dunque, hanno trovato una nave, un incrociatore da guerra americano, incrociatore una delle navi più grandi da guerra che ci sono, e l'hanno ritrovato, mi pare, a 5 km di profondità, vicino alle Filippine, da qualche parte lì, e l'hanno trovato pochi giorni fa, settimana scorsa. E qui c'è il giornale La Stampa che dice gli abissi.
Gli abissi restituiscono la nave che trasportò la bomba di Hiroshima.
Capito? E qui c'è una foto dell'incrociatore armato di cannoni e tutto, e che è stata affondata da un sottomarino. Tu c'è l'articolo lì?
Sì.
Leggi qualche stralcio. Allora, dei 1196 membri.
Dei 1.196 membri dell'equipaggio, 300 furono trascinati negli abissi dal bastimento e dei 900 che si misero in salvo ne sopravvissero 317. Gli altri morirono dopo giorni alla deriva sotto il sole cocente o in balia degli squali. Tutto ciò perché il segnale di SOS che fu lanciato in quei 12 minuti venne ignorato da tre stazioni riceventi per futili motivi. Da allora del relitto della USS Indianapolis non se ne ebbe più traccia. È questo che rende epocale la scoperta fatta dall'equipaggio del Petrel, nave da esplorazioni e ricerche che fa capo a Paul Allen, il cofondatore di Microsoft. La nave aveva trasportato da Pearl Harbor la carica di uranio della prima bomba atomica.
Capito, la nave trasportava la prima bomba atomica,
Questo in che anno?
questo nel 45, quando fu bombardata Hiroshima. Questa che affondò fu la nave che trasportò la bomba atomica, capito?
Che poi l'hanno messo sull'aereo e hanno bombardato
Che poi
Hiroshima.
l'hanno costruita, hanno assemblata.
Ah, sulla nave l'hanno assemblata?
No, 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 l'hanno scaricata da qualche parte.
Ah, ok.
Hai capito? Qualche base americana, qualche isola dove sarà stata, non lo so. L'hanno assemblata, poi l'hanno caricata su questo aereo e l'hanno buttata su Hiroshima. Quindi questa è stata la nave che ha portato l'atomica praticamente. Ed è stato il più grande disastro navale americano. Il più grande singolo disastro navale americano dove sono morti circa 900. Che continuavano a mandare SOS e nessuno gli rispondeva. Li sentirono gli SOS, però non gli rispondevano. C'era una nave maledetta, in poche parole.
Strano, eh?
È sotto la maledizione di Dio. Vai.
La nave aveva trasportato la carica di uranio della prima bomba atomica, quella che sarà sganciata il 6 agosto su Hiroshima. Lungo la rotta era in agguato il sommergibile giapponese I-58, che ha lanciato una raffica di siluri. Due di questi centrarono la fiancata dell'Indianapolis. E l'oceano fece il resto. Se l'Indianapolis fosse stata intercettata qualche giorno prima, ci sarebbe stata Hiroshima? E ancora, se McQuay avesse zigzagato, cioè questo era il capitano della nave Indianapolis,
Sì.
McQuay, e per non aver zigzagato fu ritenuto colpevole della corte marziale, salvo essere riabilitato nel 2001, 33 anni dopo il suicidio, se lui avesse zigzagato, forse l'incrociatore si sarebbe salvato o ci sarebbero state tante perdite? Quindi questo capitano si è suicido? Ha commesso suicidio?
Beh, aspetta che io non seguivo qua.
Allora, sembra che lui è stato
Stavo
salvato.
cercando una scrittura.
Indianapolis
Dimmi.
it sank.
È
È
affondata?
affondato, però McQuay, il capitano, è stato salvato, ma dopo 33 anni si è suicidato.
Anche fammi prendere doveri. Rileggi l'ultimo paragrafo.
Se l'Indianapolis fosse stata intercettata qualche giorno prima, ci sarebbe stato Hiroshima? E ancora, se McQuay avesse zigzagato, per non averlo fatto fu ritenuto colpevole dalla corte marziale, salvo essere riabilitato nel 2001, 33 anni dopo il suicidio. Forse l'incrociatore si sarebbe salvato?
Ok, capito. Questo se è stato riabilitato, cioè dopo il suicidio. Questo ha commesso il suicidio, non si capisce bene perché. Forse perché ha portato l'atomica, forse perché ha causato, l'hanno incolpato del fondamento, forse perché non zigzagava, insomma tutti i colori,
sì,
tutti
sì,
i tipi, no? Dei motivi, e si è suicidato. Quindi la nave maledetta e... è sotto maledizione di Dio, perché infatti hanno processato a Norimberga dei colpevoli nazisti solamente perché hanno ubbidito ai comandi sbagliati. Quindi hanno, per esempio, infatti oggi se ho tempo adesso voglio parlare un po' del colonnello Eichmann, quel nazista che fu processato e impiccato ad Israele. Lui diceva: io ho solo ubbidito a ordini.
E loro, chi è Eichmann?
Eichmann, un colonnello nazista che fu impiccato in Israele.
Ah.
E se vedo se faccio tempo oggi a leggere.
Okay.
E vediamo un po' se lo trovo. Devo averlo qui da qualche parte. Eccolo qui, guarda. Dice: a contrasto con il pilota, ecco il nazista Adolf Eichmann, accusato dell'assassinio di milioni di ebrei europei. Quindi lui diceva: io ho solo obbedito agli ordini. Va bene, e a conclusione del processo, al momento dell'impiccagione, esclamò: viva la Germania. Quindi Eichmann continuò a considerarsi un semplice ingranaggio del sistema nazionalsocialista, una vittima più che un carnefice. Quindi egli sembra, ce l'hai lì l'articolo, egli sembra aver abdicato alla capacità di giudizio individuale che permette di distinguere il bene dal male, di assumersi la responsabilità delle conseguenze delle proprie azioni. Non pensava criticamente, autonomamente, la sua coscienza appariva spenta. A guida del proprio agire, egli aveva sostituito i principi etici con quelli di uno stato criminale, cioè al posto della sua coscienza lui aveva sostituito la sua coscienza con i dettati dello stato criminale nazista.
Sì, quindi non aveva una coscienza per dirgli il bene dal male, non pensava da solo, solo ubbidiva ordini.
Quindi lui, Eichmann diceva: io sono ubbidito a ordine. Cioè il sistema diciamo giuridico umano è fondamentalmente marcio, errato, assolutamente corrotto e sbagliato. Quindi praticamente hanno impiccato Eichmann perché aveva ubbidito ordine. Lui non ha ucciso nessuno, ha solo ubbidito. Solo mandato gente ai campi di concentramento e così via. Però cosa fanno? Glorificano un uomo che scancia un'atomica. Cioè criticano uno che non gli sta bene di sganciare un'atomica, cioè praticamente gli fanno, lo possono anche mettere in prigione se non obbedisce a un comando militare,
sì.
Va bene, però nel caso di Eichmann lui ha obbedito, è stato impiccato. Nel caso di questa gente qui che ha sganciato l'atomica, c'è stato appunto uno che adesso parleremo, che si chiama Claude Ederle, lui si è pentito e non sapeva che avrebbe sganciato questa atomica. E si è messo a predicare contro...
Come non sapeva? È lui che ha sganciato una delle bombe, no?
No, lui era il pilota di un aereo ricognitore che apriva la strada all'aereo Enola Gay, che sarebbe l'aereo che ha sganciato la bomba atomica.
Ah, ok, solo apriva la strada.
Apriva la strada per controllare, infatti dice, deve essere qui un articolo. No, ecco. Leggilo, guarda. C'è un giornale, Peace Link, dice... Claude Ederle chiede scusa ai sopravvissuti. Leggi il pilota.
Claude Ederle, il pilota pentito di Hiroshima. Ecco la storia del pilota che dopo lo sgancio della bomba atomica non riuscì più a trovare la pace dell'anima.
Lui chiede scusa ai sopravvissuti, questo Ederle. E non era quello che l'ha sganciata l'atomica, ma quello che apriva la strada all'aereo dell'atomica. Allora leggi Claude Ederle.
Claude Ederle, lo sventurato pilota che con un Boeing precedeva l'Enola Gay per dare indicazioni meteo, si pentì amaramente e per questo
lui fu accusato, per questo fu accusato di essere impazzito dalle autorità USA, internato in un manicomio, capito? Leggendo l'articolo. Questo è il racconto
del pilota Claude Ederle. Mi pareva il tempo e il luogo ideale, così...
Questo è lui che parla.
Sì.
Ho volato su Hiroshima per 15 minuti. Per studiare i gruppi di nuvole, il vento le spingeva, allontanando dalla città, perché avevano... Cioè se era coperta di nuvole Hiroshima, avevano altre città su cui sganciarla. Capito? Quindi lui è andato avanti per 15 minuti a controllare se la situazione meteorologica era adatta per sganciare la bomba atomica. Allora, quindi per 15 minuti ha volato sopra Hiroshima e lui dice: Mi pareva
il tempo e il luogo ideale, e così trasmisi il messaggio in codice e mi allontanai in fretta come mi era stato detto, ma non abbastanza. La potenza della bomba mi terrorizzò. Hiroshima era sparita dentro una nube gialla. Claude Ederle chiese di essere congedato. Si meravigliarono un po' tutti. Come poteva bruciarsi un futuro pieno di promesse? Gli offresero $237 di pensione al mese.
Gli offrirono $237. Nel 45 era
molto.
È un capitale. Era migliaia di dollari al mese. Non so quanti. $5,000.
Ma li rifiutò. Era nervoso, magro e non rideva più. La notte aveva gli incubi e si svegliava gridando: «Gettatevi, gettatevi, arriva la nuvola gialla!» 4 anni così. Per la moglie una vita d'inferno. Poi nel 1950 i familiari lo convinsero a farsi ricoverare nell'ospedale psichiatrico di Waco.
In realtà furono le autorità. Qui lo coprono un po', però se studi bene destra e sinistra vedi che le autorità lo hanno mandato al manicomio. Le autorità militari che lui sempre accusava.
Ederle ha manifestato il suo pentimento nel giorno della memoria a Hiroshima, facendo giungere lì una lettera di scuse. Ederle era effettivamente sconvolto da ciò che aveva compiuto. Dopo aver scritto la sua lettera, i cittadini di Hiroshima gli risposero dicendo che anche lui era stato una vittima della bomba. Riappacificatosi con Hiroshima, Ederle si sentì sollevato e iniziò nuovamente a vivere, sebbene restando in ospedale, dove morì qualche anno dopo.
E quindi dopo che ha ricevuto il perdono, lui si è messo l'anima in pace e poteva dormire la notte.
Ai, ai, ai.
Quindi se qualcuno non riesce a dormire la notte, fratelli, come capita un po' a tutti prima o poi, probabilmente c'è qualcuno che non avete perdonato. E cercate di perdonare, perché quando non perdonate perdete sonno.
Sì.
Grazie Signore. Quindi l'articolo dice: la bomba ha provocato distruzione immediata di 70.000 individui, altri 70.000 sarebbero morti nei giorni seguenti e nei successivi anni a causa dei postumi delle ferite e tracce radioattive. Va bene, questo... Grazie Signore. E poi qui c'è un articolo di giornale che dice: fu allora quando Ederle puoi leggere qui, com'era possibile che rifiutasse gli onori dello Stato?
Lo
leggo io se vuoi.
Dove?
Com'era possibile che rifiutasse gli onori che lo Stato e la società gli tributavano per il suo atto eroico? Perché ormai lui l'avevano usato come burattino, si era reso conto? Perché, dice l'articolo, non assumeva lo stesso comportamento adeguato dei commilitoni, si chiede alla giornalista. Quando Ederle cominciò a denunciare, continua l'articolo, pubblicamente le nefandezze dell'atomiche e dalla corsa agli armamenti, la degenerazione morale che essa rappresentava, la sua voce e la sua storia ebbero improvvisa visibilità. Fu allora che le autorità militari disposero il suo ricovero in un ospedale psichiatrico. Quindi furono le autorità militari che, col consenso della famiglia, fece internare. Poi adesso però pubblicizzano la famiglia decisa. Però sai, quindi ricovero in ospedale psichiatrico dichiarandolo malato di mente, adombrando le sue parole con l'accusa di follia, tentando di sottrarre ad esse qualsiasi credibilità. Va bene? Quindi lo accusarono di pazzia. Come dicevo prima, un grosso contrasto con il nazista Adolf Eichmann, che fu accusato di assassinare milioni di ebrei. Mm-hmm. Eichmann invece, lui si dice: io sono obbedito a ordini. Quindi per Eichmann hanno impiccato che obbediva agli ordini, a lui invece l'hanno messo in manicomio perché si lamentava di avere fatto una cosa
sì,
così.
Però lo stesso, perché ha obbedito a ordini, lo volevano fare un grande eroe.
Mm-hmm. Sì, volevano fare un grande eroe. E però lui neanche sapeva cos'era sta bomba atomica. Mm. Gli hanno detto: vai, sgancia. E praticamente, guarda, leggi questa. Claudia Ederle, con le sue proteste, rappresentava l'antitesi di Adolf Eichmann.
Ah, sì. E diceva: la verità è che la società non può accettare il fatto della mia colpa senza riconoscere al tempo stesso la sua colpa ben più profonda.
Quindi sta dicendo: se accettano il mio senso di colpa, devono incolpare se stessi. Mm-hmm. E loro non lo vogliono fare, per cui accusano me di pazzia.
Sì,
va
sì.
Bene. E va bene. E leggi lo stesso Eichmann?
Lo stesso Eichmann sottolineò durante il processo di essere riuscito a tacitare la propria coscienza perché non vedeva nessuno, ma proprio nessuno, che fosse contrario alla soluzione finale.
Cioè la distruzione degli ebrei. Non c'era nessuno in Germania che era contrario. Perlomeno nessuno di quelli che contavano. Cioè Hitler aveva ipnotizzato tutti. Quindi notiamo che ora nessuno, proprio nessuno, tra i media e i politici mondiali è a favore del nazismo. Vedi come il mondo cambia.
Ah,
tu vai in Germania, tutti contro il nazismo. All'indomani che hanno perso la guerra.
Uh-huh.
Appena hanno perso la guerra, che Hitler non c'era più a parlare alla televisione, tutti contro. Tu in Italia, io ho visto gli articoli di giornale del Corriere della Sera il giorno prima che il fascismo cadesse. Il giorno prima che il fascismo cadesse, titolone Corriere della Sera a tutta pagina: vinceremo, non c'è nessun dubbio. Il giorno dopo cambiano il direttore, il titolone era un altro: liberati dal fascismo.
Il contrario.
Il Corriere della Sera.
Incredibile.
Hai capito?
Quindi c'è un conformismo, che se la maggioranza dice una cosa, tutti in silenzio, seguiamo la maggioranza, devono avere ragione. Se sono in tanti,
cercate su internet gli articoli di giornali della Sera, la Stampa, questi giornali grossi, e vedete l'ipocrisia, come in 24 ore da viva il fascismo e finalmente liberati dal fascismo. Alleluia.
Ai ai ai.
Quindi questa è l'umanità, questo è il mondo. Come ha detto Gesù in Giovanni 2, Gesù ha detto: non prendeva testimonianze dagli uomini perché sapeva cosa c'era nell'uomo: ipocrisia, falsità, incoerenza.
Sì,
allora,
sì,
sì. Vediamo che altro abbiamo qui. Andiamo, guarda, ho messo una citazione su Socrate qui.
Socrate? L'esempio di Socrate, che preferì la morte ed andare contro la sua nazione di Atene piuttosto che contro la sua propria coscienza.
Quindi questo, siamo nel quinto secolo avanti Cristo. Qui siamo. Socrate preferisce la morte che andare contro la sua nazione di Atene piuttosto che contro la sua coscienza. Da questa scelta?
Di questa scelta, in linea con la voce della propria coscienza, Socrate aveva dato una dimostrazione esemplare molti secoli prima, restando fedele alla pratica della virtù, all'amore per la sapienza e all'esercizio del pensiero, davanti a un tribunale che per questo lo condannava a morte.
Quindi Socrate fu messo a morte da un tribunale di Atene perché lui seguiva la sua coscienza, perché lui stava dicendo... che diceva che quello che era sbagliato, lui diceva: no, questo è sbagliato. Però siccome l'opinione popolare per loro era giusto, allora è ucciso. però aveva ragione Socrate, perché loro, adesso bisogna studiare tutti i dettagli, non ho avuto tempo di studiare il libro, però lui è Socrate, infatti Socrate oggi è osannato, uno dei più grandi filosofi, e quel tribunale di Atene che l'ha condannato a morte invece è diventato una cosa vergognosa. Quindi,
era accusato che stava ingannando i giovani della città, perché lui stava corrompendosi, perché lui stava insegnando la filosofia.
Perché andava contro la politica del momento. Mm-hmm. E come adesso in India è proibito ingannare gli indù col cristianesimo, capito? Il nazismo era proibito ingannare i tedeschi con la democrazia. E così via. Sotto il fascismo è proibito ingannare i fascisti con altre politiche. Cosa abbiamo poi più avanti qua? Allora, okay, leggiamo. C'è una, grazie alle pressioni internazionali, dice, continua l'articolo.
Grazie alle pressioni internazionali, alle lettere, agli articoli, alle riviste che avevano dato risonanza alla sua vicenda, cioè grazie all'impegno e alla solidarietà di altri, Claude Etherly poté lasciare l'ospedale psichiatrico in cui era stato rinchiuso. Le autorità americane non potevano più nasconderlo
in questo manicomio, insomma,
dagli occhi del mondo.
Quindi l'avevano internato in un manicomio per dire è impazzito, invece no, invece non sono più riusciti a tenerlo lì, cioè il Signore non l'ha permesso, la verità è venuta a galla.
Infatti era un giovane di 24 anni questo Etherly, è stato un shock per lui quello che è successo.
No, ma è una cosa, diciamo, americanismo e satanismo. Americanismo e satanismo è lo stesso, solo che il diavolo glorifica il male, glorifica la violenza. Tu vai a guardare Hollywood, tutto il male, la violenza, l'egoismo è glorificato con effetti musicali speciali, effetti audiovisivi eccezionali, con telecamere, videocamere speciali, e la gente lì che si gode, la tecnologia... E nel frattempo si sorbe, beve, mangia l'immondizia che attraverso queste cose il diavolo gli dà. Come Hitler nella televisione, viva la Germania di qua, la Germania di là, e diamo lavoro ai tedeschi, avanti quei tedeschi, i tedeschi di qui, i tedeschi di là, se li ha infagottati tutti nelle sue tasche e li ha condotti tutti alla morte, tutti alla guerra, tutta la distruzione. La Germania era un cumulo di macerie quando Hitler era finito. Questo mostra come il mondo è così imbrogliabile. Altro che Matteo Renzi e la Merkel e Putin e Trump alla televisione. E tu avevi ha detto che avevi una storia...
Sì, leggendo questo articolo ieri mi sono ricordato di quella storia che abbiamo sentito tempo fa di un antropologo polacco, Bronisław Malinowski, che ha detto che una volta parlava con un vecchio cannibale che ha sentito che in Europa c'era a quel tempo la Grande Guerra Mondiale. E questo cannibale ha chiesto all'antropologo: ma come riuscite voi europei, come fate a mangiare una quantità così enorme di carne umana?
Perché gli ha detto che milioni e milioni erano morti.
Sì.
Come fate a mangiarli?
Questo cannibale è sorpreso, ma come fate a mangiare tanta carne umana?
Dico, milioni di cadaveri, come fate a mangiarli?
E l'antropologo ha risposto: ma no, noi europei, noi siamo civilizzati.
Certo.
Noi non uccidiamo i nostri nemici per mangiarli. E quel cannibale lo ha guardato in orrore, scioccato, e ha detto: ma che tipo di barbari siete voi lì in Europa che uccidete senza un motivo reale?
Gloria al Signore, chi sono i barbari?
E chi sono i cannibali barbari?
Cioè, noi qui a criticare i cannibali, giustamente, ma è che alla fine siamo peggio, quelli che fanno le guerre sono peggio dei cannibali.
Sì,
gloria
sì.
Al Signore.
Ai ai ai. Grazie Gesù.
Grazie Signore. Cosa c'è lì?
Ci sono anche alcune statistiche che ho trovato riguardo alla bomba atomica. E si dice che il costo per aver prodotto la prima bomba atomica è stato di 2 bilioni. How do you say billions? Billion dollars?
Miliardi in italiano.
2 miliardi di dollari solo per la prima bomba atomica. hanno speso 2 miliardi di dollari a quel tempo, che erano molto. E questa somma era sufficiente per aver mantenuto 10.000 missionari nel campo di missione per 100 anni, dando loro un aiuto, diciamo, di 2.000 dollari all'anno, che era sufficiente per mantenere un missionario sul campo di missione. Quindi con i soldi che hanno speso per la prima bomba atomica avevano potuto mantenere 10.000 missionari sul campo di missione per 100 anni. E solo se calcoliamo anche tutti i soldi che gli Stati Uniti hanno speso nella Seconda Guerra Mondiale su armamenti, avrebbero potuto mantenere 1.500.000 missionari.
1.500.000?
1.500.000 missionari sul campo di missione per 100 anni.
Praticamente i missionari sarebbero quelli che non possono partire perché non hanno soldi. Io so che sì, prima di andare in India ho dovuto lavorare 2 anni e mettere da parte i soldi.
Sì.
Prima di andare, che sono andato in Ungheria, Romania, ho dovuto lavorare 1 anno a mettermi da parte i soldi per quel viaggio. Ogni giorno andare a evangelizzare, volantini di qua, di là, e dire un'offerta per la missione. Ci ho messo un anno per poter partire nel 1992, ho fatto 2 viaggi e poi sono rimasto. I missionari sono quelli che da una parte non possono, molti vorrebbero andare e non hanno soldi, altri hanno soldi e non vogliono andare, e sono quelli che vanno e convertono.
Che salva.
Quando il cristianesimo ha evangelizzato tutta la base, diciamo, pare che il 20% dell'impero romano erano cristiani, a quel punto cominciavano a sorgere imperatori cristiani, non tutti ma moltissimi, e diciamo i sindaci, non so se c'erano i sindaci a quel tempo, c'erano i profeti, c'era quello che c'era, erano cristiani. Cioè, se l'America fosse stata più cristiana, se la Germania, se gli evangelici, si chiamava Müller, l'arcivescovo luterano protestante Germania, era chiamato l'arcivescovo del Reich, e andava in giro a benedire le armi dei nazisti, questo arcivescovo luterano protestante. Se questo qua invece andava a benedire le armi di Hitler, sarebbe andato a dare fuoco a quelle maledette panche delle chiese e far uscire quelli col sedere incollato sulle panche, ed andate a evangelizzare i nazisti, non a benedire le armi. Se questi evangelici l'avessero evangelizzata la Germania invece sta lì a dormire sulle panche, non sarebbe sorto un Hitler, non l'avrebbero seguito così. Addirittura le chiese lo hanno seguito. I soldati nazisti e anche fascisti in Italia, troppi di loro erano cristiani, erano luterani, erano cattolici, non tutti, la maggioranza erano nominali, ma c'erano anche credenti veri che credevano veramente che bisogna ammazzare tutti gli ebrei, va bene? Quindi se avessero mandato questi 1.500.000 di missionari, che non c'era anche bisogno di 1.500.000, sarebbero bastati 144.000, 200.000,
amen.
Va bene?
Sì.
Vediamo come è stupido il mondo. Spende 100 volte, 1.000 volte, 10.000 volte di più
per
a finanziare bombe atomiche, a finanziare guerre. Ma sai i soldi che l'America ha speso in Afghanistan, in Siria, in Iraq, per ammazzare, per creare nemici, per svegliare il can che dorme, che ha generato la violenza dei terroristi? Questi immigrati mica sono arrivati per caso in Europa, sono i rifugiati dei bombardamenti, delle guerre americane. Prima che l'America andasse a bombardare l'Iraq e l'Afghanistan, il mondo era 10.000 volte meglio di adesso, non c'era terrorismo, non c'erano immigrati, e l'America dice: ma guarda, hanno bombardato le torri gemelle, noi andiamo a bombardare l'Iraq. E che c'entra l'Iraq? Che c'entra l'Iraq? Che dalla ventina dei terroristi che hanno bombardato le torri gemelle e il Pentagono, 19 di loro erano tutti dell'Arabia Saudita, alleata dall'America, vanno a bombardare l'Iraq. Iraq che era contro l'Arabia Saudita, quindi l'Arabia tutta contenta. Adesso il prossimo nemico dell'Arabia è l'Iran e l'America contro l'Iran. Va bene? E quindi il mondo è una mondizia. Non ascoltate quello che dice la televisione, non fatevi ipnotizzare. Seguite la notizia, la televisione, seguite qualche programma cristiano, anche per informarvi potete vedere la televisione, ma non vi fate ipnotizzare, per cortesia.
Amen.
Prima
Amen.
C'era un Hitler, adesso ce ne sono 100.
Sì. Grazie Gesù.
Angelina, cosa
facciamo una pausa, Giuseppe. Mettiamo quel canto che hai messo anche sulla pagina principale di Radio Blast con il video della canzone Il pilota di Hiroshima. Sono i nomadi che cantano.
Sì, non lo dice chiaro di chi sta cantando, però sembra che canti del pilota, non quello che si è pentito dell'aereo di ricognizione che precedeva, ma sembra che sta parlando del pilota del Enola Gay. Enola Gay è il nome della madre di questo pilota. Questo pilota che pilotava questo aereo, aveva una madre che si chiama Enola Gay, nome strano. Ma penso che è simbolico il fatto che sia gay, perché oggi il gayismo o i sodomiti sono la maledizione sul mondo.
È una maledizione
del diavolo che si chiama gay. Si chiama sodomite, omosessuale, lesbianismo, eccetera. Non parlo delle povere pecorelle che ne stanno uscendo, pecorelle che sono contro, non parlo di quelle. Chiunque può cadere nell'omosessualità, pentirsi e uscirne. Sto parlando di quelli che lo pubblicizzano, quelli che lo adorano, quelli che del gayismo hanno fatto un dio. Ecco, allora, e quindi questa canzone sembra che Nomadi nel 1985, prima il cantante è morto adesso dei Nomadi, i Nomadi sembra che hanno fatto diversi canti con messaggio, per esempio Vagabondo, altri.
Contro la guerra hanno fatto parecchi.
Sì, erano un classico complesso hippie, però con messaggio, tipo Bob Dylan dei tempi belli, adesso Bob Dylan invece fuori binario. Allora andiamo a questo canto, e credo che sia dedicato questo canto al pilota che non si è pentito, il pilota del vero aereo che ha sganciato l'atomica, e è tutto sotto maledizione di Dio, tutta questa operazione, compreso questa nave con dei marinai ignari, però era fuori la benedizione di Dio, quindi hanno impiccato Eichmann perché ha obbedito dei comandi sbagliati, e questi qua neanche possono dire allora che devono obbedire. Tu oggi vai in militare e dici sono obiettore di coscienza e ti possono mettere anche in prigione. Però Eichmann l'hanno impiccato per quello. Però i loro soldati, dico, qui c'è un fucile, va a spara. Perché? Perché il Parlamento italiano ha votato, e dica vadano loro, escono loro dal Parlamento. Il Papa vuole immigrati, ma che se li riceva lui al Vaticano, che tiri fuori i soldi dalle banche del Vaticano e paghi lui gli immigrati a casa loro, signor Bergoglio, signor Gesuita, il gesuismo ha preso la Chiesa Cattolica. Allora, Angelina, questa canzone è dedicata al pilota dell'Enola Gay che non si è pentito, attacca.
Il pilota di Hiroshima.
You.
continuiamo la diretta e speriamo che almeno una parte del mondo si rende conto del male che hanno fatto nel passato con queste bombe atomiche, anche se sappiamo che il male non sarà fermato ancora, perché le profezie saranno adempiute e solo quando verrà il regno di Dio veramente le guerre cesseranno. Però preghiamo almeno che mentre siamo ancora qui possiamo dare queste verità a più persone possibili e salvare più anime possibile nel nome di Gesù. Dio sta facendo la sua parte per ricordare al mondo quello che è successo. La scoperta di questa nave è come un ricordo per il mondo, come un avvertimento: attenzione, guardate il male, guardate cosa è successo. Però sappiamo che il mondo non si sveglierà così facilmente. Ma almeno noi, figli di Dio, facciamo la nostra parte per evangelizzare e dare il messaggio di Dio a tutti, nel nome di Gesù. E voglio ringraziare Dio per alcuni fratelli e sorelle che lo stanno facendo molto bene, che evangelizzano.